Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Migliorano rispetto alle previsioni i conti della Confederazione per il 2023. Invece di sfiorare i 5 miliardi, il deficit sarà di 1,5 miliardi. Attese nel pomeriggio comunicazioni sulla riapertura della galleria di base del San Gottardo. Al lavoro ci sono anche tecnici italiani e tedeschi. In forte crescita gli sbarchi di immigrati in Italia. Nel radiogiornale ci collegheremo con il nostro inviato che in questi giorni si trova su una nave di una ONG che porta soccorsi in mare. Un passo avanti nella diagnosi precoce dell'Alzheimer, uno studio in Svizzera ha individuato il sistema più efficace. Intervenire subito è utile per calibrare le terapie. Per lo sport, ai mondiali femminili di calcio, si cerca la seconda semifinalista. In campo ci sono Australia e Inghilterra. Un deficit inferiore al previsto per il 2023, lo ha annunciato questa mattina il Consiglio federale, tornato a riunirsi dopo la pausa estiva. Secondo l'ultima proiezione, la Confederazione si aspetta di chiudere l'anno con un deficit di 1,5 miliardi di franchi contro i 4,8 preventivati. Una bella differenza. Insomma, noi ci colleghiamo con Berna, dove troviamo il corrispondente Alessio Veronelli.
Sì, è dunque una bella notizia comunicata poco fa dal governo. Le nuove proiezioni indicano un deficit di 1,5 miliardi contro i 4,8 inizialmente previsti. Una differenza importante: dove è stato allora colmato il disavanzo? Ebbene, il miglioramento è dovuto al fatto che i 4 miliardi preventivati a titolo straordinario a favore del piano di salvataggio per il settore dell'energia elettrica non saranno verosimilmente utilizzati. Risultano però minori entrate per 2 miliardi di franchi, questo va detto, in quanto la Banca Nazionale non ha distribuito utili. Banca Nazionale che nel 2022, lo ricordo, aveva fatto registrare una pesante perdita, 132 miliardi di franchi. Questo in generale. Più nel dettaglio, secondo quanto comunicato dal Consiglio federale, sia le entrate che le uscite dovrebbero essere più basse rispetto al preventivo. Le entrate, per motivi legati al prelievo fiscale, ma non solo, quelle straordinarie infatti dovrebbero ammontare a 0,3 miliardi invece degli 1,6 preventivati. Le uscite invece, c'è stato un calo netto di quelle straordinarie. Come detto prima, il piano di salvataggio per il settore dell'energia elettrica non sarà probabilmente attuato e si prevede anche una riduzione delle uscite per l'aiuto destinato ai profughi ucraini. Si parla di circa 600 milioni di franchi in meno.
Alessio Veronelli con le novità in arrivo da Berna. Novità importanti sono attese anche nel pomeriggio riguardo alla riapertura del tunnel di base del San Gottardo. Lo ricordo, si rischia soprattutto il collasso dei trasporti e un disastro economico, lo temono alcune aziende del settore se la chiusura dovesse protrarsi a lungo. In galleria continuano intanto i lavori per il ripristino dell'infrastruttura ferroviaria, mentre la politica chiede di fare chiarezza sulle cause esatte dell'incidente avvenuto ormai una settimana fa. Come detto, nel pomeriggio c'è attesa per una conferenza stampa delle FFS, ma sentiamo Roberto Porta.
C'è preoccupazione nel settore del trasporto merci. La chiusura ormai da una settimana della galleria di base del San Gottardo comincia a pesare non solo sul traffico passeggeri, anche perché le alternative sono piuttosto limitate. Lungo la linea dell'Oechberg-Sempione, ad esempio, possono transitare solo 2 treni merci supplementari all'ora e anche sulla strada si rischia l'intasamento. E così in pericolo ci sono le forniture in tutti gli ambiti dell'economia e anche nel settore sanitario, ospedali compresi. Intanto continuano i lavori all'interno della galleria per poter ripristinare il traffico al più presto, con anche il supporto di tecnici in arrivo dalla Germania e dall'Italia. Il Blick in edicola oggi ritiene che Alp Transit Gottardo verrà riaperta martedì prossimo con priorità al trasporto merci. Oggi ne sapremo di più dalle stesse ferrovie federali che hanno convocato a Berna una conferenza stampa. E andrà fatta chiarezza anche sulle cause dell'incidente di mercoledì scorso. Al momento l'ipotesi più evocata è quella del cedimento di una ruota di un vagone merci. Il treno in questione era partito da Chiasso, destinazione Mannheim in Germania. Sul tema si muove anche la politica federale, partiti di fatto unanimi. È fondamentale conoscere le cause esatte del deragliamento per evitare incidenti simili in futuro.
Più di 70 imprese ed associazioni svizzere hanno sottoscritto una dichiarazione di intenti per un sistema nazionale di raccolta e riciclaggio degli imballaggi in plastica e dei cartoni per bevande. Fra i firmatari, che comprendono l'intera catena dei produttori e commercianti, alle società di smaltimento ci sono Tetra Pak e Minestlé Coop e Migros. In futuro verrà messo a disposizione un sacchetto per la raccolta in tutta la Svizzera. Prezzo e tempistiche sono in fase di discussione. Andiamo all'attualità estera. È di 27 persone uccise, oltre 106 feriti il bilancio provvisorio degli scontri avvenuti in questi giorni a Tripoli tra due influenti gruppi armati. Secondo il centro di medicina d'urgenza che gestisce i soccorsi nella Libia occidentale, anche 230 famiglie e decine di medici ed infermieri stranieri hanno potuto essere sfollati dalle zone dei combattimenti. Il punto della situazione con Paolo Dell'Oca.
È stato l'arresto del comandante della Brigata 444 Mahmoud Hamza lunedì all'aeroporto di Tripoli a scatenare i combattimenti con armi leggere e pesanti che hanno fatto temere il peggio per la capitale libica, tanto che i voli commerciali hanno dovuto essere dirottati verso Misurata, a 200 chilometri di distanza. Gli autori dell'arresto, le cui motivazioni non sono state rese note, sono unità della forza di deterrenza speciale RADA, l'altro influente gruppo armato in costante lotta per il potere in un paese con due governi e minato dal proliferare di numerosi gruppi armati dalle mutevoli alleanze. La Brigata 444, affiliata all'esercito libico nell'Ovest e al Ministero della Difesa, conduce spesso anche attività anticontrabbando nel sud e sulla strada costiera che da Tripoli porta alla Tunisia, mentre la RADA è legata a posizioni del Consiglio presidenziale. La risposta della Brigata 444 e dei gruppi armati affiliati al primo ministro per cercare di liberare il loro leader ha coinvolto diverse zone nella capitale fino a ieri sera, quando il Consiglio sociale, composto da notabili e personalità influenti vicini alle forze RADA, hanno annunciato di aver raggiunto un accordo con il capo del governo insediato a Tripoli per trasferire il colonnello Hamza ad una parte neutrale non meglio identificata. In una dichiarazione letta alla televisione dal suo decano, il Consiglio ha affermato che una de-escalation e un cessate il fuoco seguiranno questa misura, un annuncio che ha permesso un ritorno alla calma a Tripoli, in attesa di nuovi sviluppi.
La Libia lo scorso anno era da questo paese che partiva la maggior parte dei migranti diretti in Europa. Quest'anno invece si parte prevalentemente dalla Tunisia e in questi primi 7 mesi dell'anno se ne contano molti di più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Basti pensare che i migranti sbarcati sulle coste italiane sono già quasi 90.000, nel 2022 erano meno della metà. Allora, andiamo là dove affrontano i pericoli maggiori, ossia in mare, dal nostro inviato Claudio Bustaffa, che da qualche giorno si trova sulla nave Geo Barents, gestita da Medici Senza Frontiere. È una nave attiva nella ricerca e nel soccorso dei migranti. Allora, Claudio, dici dove ti trovi esattamente.
Buongiorno, noi siamo a circa 50 chilometri dalla costa libica, quindi ben al di fuori delle loro acque territoriali. Attualmente stiamo navigando a bassissima velocità proprio perché siamo in attesa di ricevere una richiesta di aiuto eventuale da una barca in difficoltà o altrimenti vedere a noi stessi, perché qui sul ponte di comando da ieri pomeriggio ci sono turni di 2 ore con il personale di Medici Senza Frontiere che con i binocoli sta scrutando la linea dell'orizzonte, pronti a intervenire se dovesse essere avvistata un'imbarcazione di migranti. Fino a ieri il mare era calmissimo, ora c'è qualche onda, nulla di particolare in realtà, ma in ogni caso finora, almeno in questo tratto, non ci sono state richieste di soccorso. Forse le partenze dalla Libia si sono temporaneamente fermate anche a causa degli scontri degli ultimi giorni a Tripoli, però ecco, in realtà è difficile saperlo. Tutti qui a bordo sono però pronti a intervenire perché l'allarme di una barca in difficoltà può essere davvero lanciato in ogni momento.
E quante sono le navi gestite da organizzazioni non governative come MSF Sans Frontières attive ora nel Mediterraneo?
Sì, oggi ci sono 16 navi in totale, alcune stanno portando in Italia i migranti salvati in mare, c'è ad esempio una ONG che è quasi arrivata al porto di Ancona, altre navi dell'ONG sono pronte a partire dalla Sicilia, mentre quelle davvero operative adesso nella zona calda, ovvero nel triangolo di mare tra Libia, Tunisia e Italia, sono 6, tra cui la Geo Barents, appunto dove mi trovo ora. Ovviamente oltre alle ONG ci sono anche altri attori impegnati nei soccorsi, tra più attivi ricordiamo sono soprattutto la Guardia Costiera Italiana e le motovedette della Guardia di Finanza nel tratto di mare tra Italia e Tunisia.
Abbiamo sentito i dati, numeri raddoppiati degli sbarchi in Italia rispetto all'anno scorso e questo solo nei primi mesi dell'anno. Come leggere questi numeri da lì, da dove ti trovi tu?
Beh, è difficile, nel senso che il fenomeno è davvero pieno di variabili. Quello che possiamo dire di certo, almeno fino ad oggi, è che finora ogni azione per cercare di gestire la migrazione non sta avendo gli effetti voluti. Mi riferisco, insomma, basti ricordare che proprio un mese fa è stato siglato un accordo di cooperazione fortemente voluto dall'Italia tra Unione Europea e Tunisia, che prevedeva anche finanziamenti europei, circa 100 milioni di euro, con l'impegno del governo tunisino di potenziare controlli per fermare le partenze. Questa era la richiesta europea. Ecco, finora, stando ai numeri, questo non è decisamente avvenuto.
Claudio Bustaffa in collegamento dalla Geo Barents, che lo ricordo è una nave di Médecins Sans Frontières. A Londra il gigante bancario HSBC trasferirà il suo quartier generale in un edificio molto più piccolo. È il nuovo modo di lavorare in post-pandemia a causare il trasloco e molti infatti optano per il telelavoro, lasciando vuoti gli spazi cittadini. Il trend di traslochi sta mettendo in difficoltà in particolare il hub finanziario di Canary Wharf, una zona costruita negli anni Ottanta nell'est della capitale britannica che col tempo è diventato il vero centro della finanza londinese. Il servizio di Eugenio Facci.
The place begin to accept what happened and now the big thing has been when HSBC.
Il trasferimento della sede di HSBC è il segno di una transizione in corso. Le grandi istituzioni finanziarie hanno realizzato che il modo di lavorare è cambiato permanentemente e che d'ora in poi avranno bisogno di sedi più piccole. Per Londra, in particolare per la zona di Canary Wharf, questo è un problema perché non ci sono buone possibilità di riconvertire l'enorme numero di uffici presenti.
Meno presenza in ufficio, più video, chiamate da casa e uffici semivuoti. È la conseguenza inevitabile del modo di lavorare post-Covid, come ci spiega Juan Rosés, docente di geografia economica della London School of Economics. I rischi di ridimensionamento per il mercato di mobili da ufficio sono concreti, in particolare per l'hub finanziario di Canary Wharf, costruito a partire dagli anni Ottanta nell'est di Londra.
In questo senso Londra ha il problema maggiore rispetto ai grandi centri finanziari globali perché è il posto dove i trasporti costano di più. Sono più cari di New York, ad esempio. A Londra quindi molta più gente preferisce lavorare da casa invece che andare in ufficio e così il numero di pendolari in metropolitana, ad esempio, si è ridotto del 30% rispetto al periodo pre-Covid.
Canary Wharf è un enorme centro finanziario con oltre 1,5 milioni di metri quadri di uffici. Le possibili contromisure in questo caso non sembrano molto promettenti.
Canary Wharf sta cercando di attrarre tipi di business dove non si può lavorare da casa, come ad esempio i laboratori scientifici o anche spazi di co-working per le piccole aziende o start-up. Ma il problema è che lo spazio da affittare è troppo per coprirlo solo con questi tipi di aziende.
C'è una ulteriore possibile soluzione, cioè la riconversione a spazi residenziali, ma nel caso di Canary Wharf anche questa strategia è poco praticabile.
Central New York never will have problems, ever can be converted in something.
A New York sarebbe fattibile, Manhattan è in centro e la gente andrebbe a viverci volentieri. Canary Wharf invece è lontana dal centro di Londra, è una zona costruita esclusivamente attorno agli uffici e ora che gli uffici sono meno utilizzati non ci sono altri motivi per andare a viverci.
E ora ci occupiamo della diagnosi di una malattia che tocca tantissime persone, perché sono stati fatti passi avanti nella diagnosi appunto dell'Alzheimer. Uno studio condotto a Ginevra in collaborazione con il Politecnico di Zurigo ha stabilito che misurando l'accumulo anormale della proteina tau nel cervello si può prevedere in modo più preciso lo stadio e l'evoluzione appunto della malattia rispetto ad altri metodi in uso. Ce ne parla Lucia Mottini.
Il morbo d'Alzheimer porta progressivamente a perdite cognitive e di memoria ed è una malattia complessa. Una sua caratteristica importante è l'accumulo nel cervello di proteine neurotossiche. Già da alcuni anni gli esami tomografici permettono di stabilire una diagnosi evidenziando le placche di amiloidi o studiando il metabolismo del glucosio. Ora si può investigare anche la presenza della proteina tau, che ha pure un ruolo nella malattia. Ma quali di questi esami è il più efficace? Un interrogativo al centro dello studio diretto dalla professora Valentina Garibotto, responsabile del reparto medicina nucleare dell'ospedale universitario ginevrino.
I pazienti venivano investigati con le tecniche, diciamo, di riferimento, le tecniche standard e poi per tau, e valutavamo qual era l'associazione tra quello che vedevamo sulle immagini e la severità clinica, i problemi dei partecipanti. E seguendo i pazienti nel tempo, quindi a più o meno 2 anni dopo la prima analisi, cosa era successo con queste persone? Quindi chi è che aveva mantenuto un livello cognitivo stabile, chi è invece che era peggiorato.
E la differenza tra la tecnica PET-TAU e i metodi standard è notevole.
È molto più efficace del precedente per quel che riguarda la previsione di quel che succede, nel senso che ha meno falsi positivi, sia nell'identificare chi davvero progredisce, sia nell'escludere una progressione in quelli che poi alla fine non progrediscono.
Un metodo per ora usato solo nell'ambito della ricerca e che sicuramente può migliorare la comprensione della malattia e della sua evoluzione. L'auspicio di Valentina Garibotto è che in futuro venga utilizzato più largamente. Ma alle persone che potrebbero trovarsi di fronte a una diagnosi precoce della malattia, cosa porterà di positivo in assenza di una cura efficace?
La nostra speranza è che una classificazione più attenta, più precisa dei pazienti possa permettere di identificare al meglio i pazienti che rispondono di più al trattamento.
Secondo l'esperta dell'ospedale universitario e dell'Università di Ginevra, gli studi condotti negli scorsi anni hanno inoltre dimostrato che una diagnosi precoce non aumenta l'angoscia dei pazienti.
Anche in assenza di un trattamento efficace, già permettere di capire cosa succede, già permettere di fare una diagnosi precisa, è un elemento che è più rassicurante che ansiogeno, sia per i pazienti che per le famiglie.
E prima di chiudere, una notizia che è appena giunta in redazione: il cancelliere federale Walter Turnher lascia il suo incarico, lo annuncerà oggi, come lo ha anticipato il Tagesanzeiger sul suo sito. È infatti prevista una conferenza stampa nel pomeriggio. Le dimissioni di Turnher, che ha 60 anni, giungono a sorpresa: il cancelliere era in carica da 8 anni. Io mi fermo qui, vi auguro buon pomeriggio e buon ascolto.